La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 11:03, quindi un paio di minuti in ritardo sulla nostra tabella di marcia con la quale quest'oggi riprendiamo la programmazione di Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. E difatti sono mancati per diversi mesi i nostri consigli di lettura, anche se fortunatamente non mancano nel corso della settimana, visto che abbiamo settimanalmente la programmazione di Memoria Resistente il mercoledì sera e di 1914 il giovedì pomeriggio, quindi consigli di lettura che non mancano ma che ritornano anche con questo programma, nel quale quest'oggi sentiremo Cristiano Armati, come abbiamo preannunciato pochi istanti fa dalla nostra pagina Twitter, nella quale ovviamente potete sempre scriverci suggerimenti, critiche, perché no, o meglio ancora retweetarci. E difatti, come scritto poco fa, andremo a consigliare la lettura del testo Teresa Noce, rivoluzionaria professionale, autobiografia di una partigiana comunista. Un testo infatti che è stato rieditato da alla Red Star Press proprio lo scorso aprile, e difatti assieme a Cristiano andremo un po' a vedere di che si tratta. Infatti si tratta appunto di riscoprire oppure rispolverare proprio o conoscere il nostro patrimonio di classe, quando infatti, come si legge nel retrocopertina, Teresa Noce nasce a Torino nel 1900, cresce in una famiglia di operai, iniziando a lavorare all'età di 6 anni e poi soprattutto curando da autodidatta il proprio percorso di studio e di formazione. Nel 21 è tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia e dal 1933 rappresenta la CGIL in seno al Profinter di Mosca. Combatte i fascisti in Spagna e Francia prima di essere arrestata e deportata in un lager tedesco, e poi è eletta all'Assemblea Costituente, membro del Comitato Centrale del PC dal 33 al 58 e della direzione del partito dal 45 al 54. Muore a Bologna il 22 gennaio dell'80. E la sua è una di quelle vite sicuramente particolari e ricche di significato. Infatti anche nel fronte copertina si legge che ci sono vite che con il loro stesso dispiegarsi bastano da sole a incarnare il senso profondo di un'epoca e a illuminare il significato più intenso di un'esperienza, come quella della militanza nelle organizzazioni di classe all'interno del movimento partigiano europeo. La vita di Teresa Noce infatti è una di queste: stiratrice, sarta, tornitrice e, come si diceva anche poco fa, già nel 21 fondatrice del Partito Comunista. Costretta all'illegalità dall'avanzata del fascismo, dirige la voce della gioventù prima di espatriare in Unione Sovietica e, tornata in Italia, di essere alla testa degli scioperi organizzati nelle fabbriche torinesi. Quando scoppia la guerra civile in Spagna, Teresa Noce è tra i membri delle Brigate Internazionali con il nome di Battaglia di Estella, e poi anche tra i partigiani nella resistenza francese. Arrestata, viene rinchiusa appunto in un lager dove viene liberata dall'avanzata sovietica in tempo, come si diceva poco fa, per essere una delle 21 donne elette all'Assemblea Costituente Italiana. Quindi una biografia sicuramente eccezionale che, a mio modesto parere, incarna anche molte delle contraddizioni in cui comunque ci si trova anche ai giorni nostri, perché il tipo di sistema in cui siamo purtroppo qui non è cambiato, anzi, e quindi come dire, un testo che sicuramente ci permette, per i più giovani, di conoscere questo patrimonio, per chi non è più giovane magari di riscoprirlo e di rispolverarlo, ma soprattutto, oltre a conoscerlo, è utile per degli insegnamenti di lotta che siano, insomma, funzionali ai nostri giorni. Detto questo, sono le 11:08, quindi non vado oltre, ma contattiamo Cristiano Armati, con il quale appunto parleremo di questo testo.
Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Ascolta Radiazione.
Era la sua casa, era il suo paese, la storia che racconto è di tanti anni fa, ma vennero i fascisti e lui lasciò la casa. Abbandonò il paese, lontano se ne andò. Lontano combatteva con dei nuovi compagni, sognava il suo paese, tornato in libertà. Tornò da partigiano, un'arma per compagna, morì nel suo paese, trovò la libertà.
Allora rieccoci, le 11 e 12 minuti, e come preannunciato pochi istanti fa, prima dello stacco musicale e anche sulla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta con Cristiano Armati. Ciao!
Ciao, un saluto a tutte e a tutti.
Ecco, come dicevamo poco fa agli ascoltatori, oggi ricominciamo anche il nostro programma, di uno dei programmi di consigli di letture qui su radiazione.info, e con l'avvicinarsi anche dell'8 marzo, non come scadenza ma ovviamente come momento di lotta, abbiamo pensato di riproporre qui ai nostri microfoni un po' un grande classico, diciamo così, ma che è stato rieditato dalla casa editrice Red Star Press. Parliamo infatti di Teresa Noce, rivoluzionaria professionale, autobiografia di una partigiana comunista. Tra l'altro un testo che io ho sotto mano, perché mi era stato regalato anni fa da una compagna, che adesso diciamo ho in entrambe le versioni, perché ho ancora diciamo l'edizione vecchia di Rapporti sociali, quindi un testo piuttosto datato. E io infatti ti chiederei, un po' per aprire la nostra chiacchierata, com'è nata l'idea di rieditare lo scorso aprile, nell'aprile 2016, questo libro, questa preziosa testimonianza?
Ma l'idea in realtà fa parte di una specie di quaderno che noi teniamo qua in redazione, e dove segniamo tutti i libri, come se fosse un po' un quaderno anche dei sogni. Comunque scriviamo tutti i titoli che crediamo non possano mancare all'interno di quello che è il patrimonio ideale di storia e cultura del movimento operaio. E quindi questo libro di Teresa Noce era segnato un po' a caratteri cubitali. Quello che è successo è che effettivamente la casa editrice Rapporti Sociali, che aveva pubblicato già questo libro tanti anni fa, e si è rivolta a noi per capire se c'era la possibilità di coprodurre una ristampa di questo libro. A questo punto le cose sono andate a dama, essendo che è un libro impegnativo, oltre 400 pagine, insomma, in un formato anche grande, e non c'erano più motivi per rimandare appunto questo impegno. Quindi abbiamo effettivamente realizzato una ristampa che mancava. Comunque l'edizione nei Rapporti Sociali è ancora precedente, ma c'era stata un'altra edizione fatta da un gruppo di compagni di Milano una quindicina d'anni fa, quindi più o meno era questo il tempo in cui passato, diciamo, nelle librerie senza il libro di Teresa Noce, che adesso c'è, e insomma siamo davvero contenti anche per quello che sta diciamo producendo in termini di relazioni. Mi ha colpito quando hai detto mi era stato regalato da una compagna, perché si potrebbe quasi fare un altro libro che racconta le storie delle compagne a cui questo libro magari è stato regalato, l'hanno comprato o l'hanno trovato. A volte qualcuna magari in casa della mamma, della nonna, qualcun'altra di qualche amica, o a volte su qualche bancarella, e ognuna poi, perché di storie così ce ne sono arrivate diverse, ognuna poi rispetto alla lettura del libro ha in qualche modo avuto un'incidenza sul suo vissuto, una testimonianza recente di una compagna che ha avuto una bambina e l'ha chiamata Estella, che insomma proprio il nome di battaglia di Teresa Noce, e anche uno dei nomi con cui Teresa Noce è stata conosciuta in tutta Europa, possiamo dire, insomma.
Sì, tra l'altro, come dire, quello della lettura in sé è un tema che è a sua volta presente proprio fin dall'inizio di questo libro, perché anche a me personalmente una delle cose che mi hanno colpito molto è il fatto che Teresa Noce abbia fin da subito questa, questo ardente desiderio di leggere, di formarsi e di scoprire nonostante la giovanissima età, perché anche poco prima di chiamarti si stava leggendo un po' al volo qualche riga rispetto alla sua biografia, e difatti lei inizia a lavorare all'età di 6 anni ed è anche lo stesso periodo in cui cerca di rubacchiare i libri del fratello maggiore, proprio per cercare anche di emanciparsi dalla sua condizione, ma non un'emancipazione che poi ovviamente un termine questo che ricorre molto anche recentemente, non un'emancipazione per fare la scalata sociale, ma un'emancipazione proprio per stare all'interno della lotta di classe e ovviamente puntare a un rovesciamento dello stato di cose esistente. E difatti, come dire, fin da subito vediamo come questa bambina, perché all'epoca è una bambina, ha un grandissimo impegno proprio nella lettura, e un grandissimo impegno però anche in luoghi di lavoro dove si ritrova anche a 9, 10 o 11 anni e dove vuole essere esattamente al passo anche con le sue stesse colleghe. Penso ad esempio all'episodio, insomma, che si racconta anche nelle prime pagine, proprio dello sciopero con il fiocco rosso, che quindi a lei dà anche un certo orgoglio, diciamo, che poi è un orgoglio di classe, appunto.
Ma infatti è bello questo richiamo che fai alla lettura, perché se noi questo richiamo lo ambientiamo nella Torino dei primi del Novecento, dove comunque a una bambina della classe operaia, oltretutto che non ha il papà, con tutti i pregiudizi che questo si portava dietro, e diciamo che possiamo anche parlare al presente, perché non è che li abbiamo mai superati del tutto. Come dire, imparare a leggere significava intanto una cosa, significava sfidare il proprio destino sociale. Questo è un po' un filo conduttore importante del libro, una continua, permanente sfida al proprio destino sociale. Se il destino era quello di essere un analfabeta che poteva quindi essere anche controllata più facilmente dai padroni e comunque privata della possibilità sicuramente di avere strumenti critici importanti, ma anche la possibilità di accedere a dei patrimoni di bellezza, ecco, questa è la prima cosa che Teresa Noce rifiuta questo tipo di destino sociale, si impossessa di un altro destino sociale, un destino sociale che si iscriveva in un orizzonte importante, che guardava direttamente all'assalto del cielo, e da questo punto di vista possiamo solo immaginare effettivamente quel trasporto emotivo che poteva, come è stato, coinvolgere anche una bambina piccola, come era appunto Teresa Noce, in una città particolare, particolarmente effervescente, una città che insomma ha fatto anche la storia del movimento operaio. Qui stiamo parlando addirittura della Torino di Gramsci, della Torino del movimento dei consigli, della Torino dove si comincia a diffondere la parola fare come Russia, che occupa le fabbriche, l'ordine nuovo appunto di Gramsci. Teresa Noce è al centro di tutto questo, e se inizialmente lo è come bambina, poi come giovanissima lavorante dei laboratori di sartoria, che era un po' una carriera tipica per le giovanissime, le bambine del proletariato torinese, e poi lo sarà anche ancora una volta sfidando quello del proprio destino sociale, addirittura anche da segretaria della sezione dei giovani socialisti a Torino, appunto, no? Che insomma una ragazza che come punto di riferimento dei giovani socialisti torinese la dice lunga sia sulla preparazione di Teresa Noce, ma anche dei fermenti che effettivamente attraversavano quella città in quel momento, tant'è che proprio dalla componente giovanile del Partito Socialista vengono poi in maniera importante quegli stimoli che nel 1921 porteranno alla rottura, no, con i riformisti, alla fondazione appunto del Partito Comunista d'Italia. Chi troviamo in prima fila a Livorno alla fondazione appunto del partito? Sempre Teresa Noce.
Sì, tra l'altro questo è un testo anche nei passaggi successivi che io credo che ci possa far capire molto bene proprio dopo il 21 che cosa accade in Italia, ma non solo, nei termini di come dire, i passaggi che ritroveremo in questo testo, perché come dicevi anche tu abbiamo tutta una contestualizzazione iniziale anche di come era Torino una città proletaria, una città appunto di fabbriche e di conseguenza anche di organizzazione di lotta, un'organizzazione a cui la controparte, quindi la borghesia, ovviamente risponde utilizzando uno strumento a noi ben noto, ovvero i fascisti. E quindi anche in questo testo un focus direi principale che poi si snoda lungo tutto il libro è proprio il carattere dell'organizzazione, nel senso che è quello stesso aspetto fondamentale che permette alla protagonista, Teresa Noce, di sapersi organizzare, saper organizzare in qualsiasi luogo lei si trovi, perché come dicevi anche tu, passiamo insomma dall'Italia alla Spagna, alla Francia, ma persino in un lager arriviamo, come dicevamo anche prima leggendo un po' qualche stralcio da retrocopertina, ma in tutti questi contesti Teresa Noce in quanto comunista sa organizzarsi, e anche questo come dire un aspetto direi che un po' traina tutto il libro, e assieme all'organizzazione anche l'aspetto dell'internazionalismo ricopre un ruolo fondamentale. Quindi vediamo come questa compagna sia prima di tutto una compagna, una organizzatrice, una lavoratrice e anche in questo e poi ovviamente una donna, ma in quest'ultimo senso sì, mi piace anche un po' come viene affrontata all'interno della sua testimonianza la cosiddetta questione femminile, su cui magari possiamo sì spendere due parole.
Sì, diciamo che Teresa Noce intanto acquisisce degli strumenti, diventa una giornalista formidabile e comincia a dirigere una grande quantità di fogli clandestini. Con l'avvento del fascismo diventano uno strumento ancora più importante, e lei riesce a far uscire questi giornali nelle condizioni più disparate, incredibili. E, attraversa tutto il ventennio fascista e nazista su diversi fronti l'Italia vissuta anche in clandestinità, quindi la Francia, dove si trasferisce il centro del Partito Comunista. Lei naturalmente chiaramente con la guerra civile e l'organizzazione delle brigate internazionali diventa un palcoscenico fondamentale per la storia europea. Infine appunto la drammatica cattura da parte dei nazisti, quindi l'internamento in un lager da cui comunque riuscirà a sopravvivere e effettivamente a festeggiare la liberazione. In tutto questo c'è un punto fondamentale, da una parte la forza di un'organizzazione che davvero ecco è senz'altro una parte del libro che bisognerebbe sottolineare, perché le modalità in cui un pugno di compagni è comunque riuscito a fare fronte a veramente situazioni terribili è un qualcosa che veramente impressiona e chiaramente lascia ammirati. Ma c'è un elemento che accompagna Teresa Noce e che, devo dire, forse è ancora più importante, perché scioglie gli eccessivi tatticismi rispetto a una linea di condotta precisa. In tutte le situazioni in cui Teresa Noce si trova ad operare, sono tutte situazioni complicate, ovviamente, ho citate il fascismo in Italia, la Francia invasa dai nazisti, la Spagna diciamo attaccata dalle truppe di Franco. Ecco, in tutte queste situazioni, al di là di quella che è la forza dell'organizzazione, che è enorme, ma ci si trova sempre di fronte a dei bivi in cui non ci sono documenti di partito che tengano, bisogna prendere comunque delle decisioni sul momento. Sempre Teresa Noce ragiona in questi termini: lei, in quanto comunista, non fa quello che le conviene, lei fa quello che è giusto. Quindi, voglio dire, se c'è una pagnotta di pane, quella va divisa fra tutti gli internati della baracca dove lei si trova, e fa questo. Se c'è da esporsi per aiutare chi che sia, le compagne che sono con lei, ma chi che sia veramente, lei è la prima che si espone. Addirittura anche il discorso, come dire, della lotta di classe, che non c'è un momento in cui questa finisce e si può reputare completamente superata. Persino nella Russia della rivoluzione, dove lei va più volte, ci sono delle cose rispetto alle quali lei effettivamente interviene, sollecita cambiamenti, stimola lotte che chiaramente non sono paragonabili a quelle in corso nei paesi occupati dai nazisti o dai fascisti. Ecco, c'è questo elemento nella vita di Teresa Noce che effettivamente è una cosa importantissima e anche molto bella, il fare quello che è giusto, perché sarà sempre quella la cosa poi effettivamente migliore. Rispetto al discorso sulla condizione femminile, Teresa Noce diciamo che in qualche modo ci tiene sempre a stare nel cuore delle cose, a affrontare tutto quello che accade all'interno di una visione comunque globale, non settoriale, no? Anche quando ha fatto la sindacalista, anche quando appunto si è occupata, per esempio, dei giovani, ha sempre ragionato e agito rispetto all'idea che bisognasse tenere sempre presente un discorso di classe più che appunto di ogni altra cosa. E quindi anche per quanto riguarda la tematica del cosiddetto lavoro femminile, come veniva definito a quei tempi, lei appunto fa sempre in modo di riportarlo all'interno di quello che è comunque la lotta per l'emancipazione di classe, fino ad assumere anche tratti ruvidi rispetto a determinati ragionamenti che si cominciano ad affermare soprattutto naturalmente a partire dagli anni 60. Certo, parliamo di una grande protagonista che come dire, entrava nella stanza di Togliatti battendo i puntini sulla scrivania, come dire, quindi diciamo che lei è sempre stata appunto al centro del dibattito, dell'azione politica. Quando ha portato il suo contributo al nascente movimento delle donne, lo ha fatto sempre in maniera originale ma anche corretta. Per esempio, in una fase iniziale le riunioni fra donne si utilizzava la parola amica per chiamarsi l'una con l'altra, lei ci ha tenuto a dire che lei utilizzava, avrebbe utilizzato la parola compagna, non le piaceva quel tipo di linguaggio. E questa è una delle ragioni per cui a un certo punto probabilmente Teresa Noce è anche diventata un personaggio scomodo. La sua visione massimalista che la rendeva più simile a un Secchi all'interno del partito, la sua irriducibilità rispetto a l'idea che si potesse in qualche modo subordinare un discorso che riguardasse per esempio l'emancipazione sessuale a quella che era l'emancipazione di classe, sono tutti elementi che a un certo punto sembrano offuscare, no, il sole della Noce, fino a renderla un personaggio che è scomodo, sicuramente scomodo, e che devo dire ha rischiato proprio la rimozione all'interno di quella che è stata la storia politica italiana. C'è anche un dato biografico: Teresa Noce muore nel 1980, poco prima che a Torino ci fosse la famigerata marcia dei 40.000 colletti bianchi, insomma, che è stato uno degli eventi antisindacali più tristemente celebri della storia, contemporanea, e che ha aperto sicuramente una fase nuova, è stato un punto di svolta. La Noce non ha assistito a quella disfatta vera e propria, ma ci piace anche pensare che in qualche modo è stato proprio l'isolare posizioni come la sua che l'abbiano favorita, ecco, una situazione che ci portiamo dietro poi ancora oggi. E quindi rileggere Teresa Noce forse serve soprattutto per rimettere le cose nella giusta prospettiva e ricominciare ad affrontarle col piede giusto.
Certo, tra l'altro una testimonianza, questa lo dicevamo anche prima, assolutamente molto preziosa, ma che oltre da far conoscere o da far riscoprire, sicuramente è utile proprio per trarre degli insegnamenti che siano funzionali all'oggi. E tra l'altro un aspetto comunque che, come dire, nel corso del libro emerge, ma un po' lo dicevi già tu, è il fatto che in tutti i contesti in cui Teresa Noce si trova, anche il più allucinante, come può essere stato quello del Lager, lei riesce a ragionare politicamente e a organizzarsi di conseguenza senza mai scadere nell'essere autoreferenziale. Credo che sia un passaggio anche molto toccante, quello proprio dell'8 marzo, che ritroviamo a partire da pagina 297, quando l'abbiamo poi anche ripreso, insomma, nella locandina che è qui in diffusione a Padova, visto che domani sera avremo la presentazione proprio qui all'Infospazio Chinatown. E difatti, quando l'8 marzo si cerca, insomma, di organizzare qualcosa come donne, Teresa Noce appunto scrive che non potevano organizzare una festa perché ormai erano troppo deboli e affamate, e che quindi decisero di fare una conferenza. Ci fu, diciamo, un po' una sorta di dibattito che vedeva intanto la scelta, insomma, della tematica da trattare, quindi di cosa si parlava, chi parlava, cosa si sarebbe detto. Quindi anche lì vediamo come niente fosse dato per scontato, ma nonostante la situazione difficilissima e drammatica, le menti ragionassero su come organizzarsi. E c'è questo passaggio in cui Teresa Noce giustamente si impunta affinché non ci sia una conferenza solo tra comuniste o solo tra politiche, ma vuole rivolgersi per l'appunto a tutte le donne, considerando comunque che alcune avevano studiato e altre no, alcune appartenevano a una determinata classe sociale e altre no. Quindi in qualche maniera lei ha anche questo lavoro di inchiesta precedente in cui comunque capisce la condizione di ciascuna, ma ha intenzione non di parlare a poche, ma di parlare a tutte, dalle polacche all'inglese, alle spagnole, alle italiane. E quindi anche quel passaggio, seppur in un contesto drammatico, ci dimostra proprio come questa compagna cercasse tutto fuorché l'essere autoreferenziale, ecco.
No, è vero, ma tra l'altro questo appunto Teresa non ci è costretta, perché raccontata così sembra quasi una soluzione ovvia, quella poi scelta appunto dalla Noce, no? Quella di parlare a tutte, ma in realtà non lo era e non lo era mai stato, perché comunque anche per esempio durante il fascismo comunque la Noce quando si tratta di organizzare comizi, quando si tratta di visitare fabbriche, quando si tratta di, in maniera fortunosa, ospitata da piccole cellule, comunque battere magari le campagne del Veneto, dell'Emilia Romagna, ovunque la fosse incaricata di andare, lei cerca sempre l'apertura verso tutti, cioè il lavoratore deve avere comunque l'opportunità di conoscere, di essere coinvolto, no? Non è che va etichettato come fascista nel momento in cui c'è quel tipo di regime, e infatti piano piano lei riesce con le sue visite clandestine nelle campagne padane a comunque scavare e come la roccia del fascismo, insomma prepara veramente le condizioni affinché poi al momento giusto l'Italia si sarebbe anche caratterizzata per un'insurrezione popolare vera e propria contro il fascismo. In un certo senso il lavoro della Noce avrebbe dato frutti che sarebbero durati veramente, veramente a lungo, sempre con questa attitudine antisettaria e sempre con appunto l'idea che per quanto si possa programmare e per quanto si possa effettivamente lavorare bene, alla fine ci sono sempre delle scelte da prendere, e allora forse il comunista si caratterizza proprio per questo elemento. Non fa quello che è opportuno, fa quello che è giusto, ecco, e questa cosa paga, insomma.
Certo. Beh, come dire, ci sarebbero sicuramente tantissimi altri spunti da dare rispetto a questo libro, ma insomma quello che noi facciamo è quello, nel nostro piccolo, ai nostri microfoni, di consigliare questa lettura, per l'appunto, o da conoscere o da riscoprire, anche a seconda insomma dell'età anche degli ascoltatori, diciamo così. Però quello che facciamo soprattutto è, anche andando in conclusione, il rilancio dell'invito all'iniziativa che ci sarà proprio domani sera qui all'Infospazio Chinatown, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza, dove infatti ti avremo con noi per la presentazione dal vivo, quindi, di Teresa Noce, rivoluzionaria professionale. Quindi insomma chiunque sia nei dintorni di Padova all'ascolto, insomma, è invitato a partecipare, quindi domani 3 marzo alle ore 20, con prima il buffet, poi alle 21 la presentazione assieme a Cristiano Armati, qui in diretta con noi, di questo prezioso libro che appunto è stato rieditato lo scorso anno dalla Red Star Press.
Sì, sarà un piacere essere a Padova domani, e quindi rinnovo anche io l'invito per chi potesse e volesse parlare di Teresa Noce e scoprire un libro così bello, insomma, domani alle 20, come dicevi, nella per me mitica sede dell'Infoshop Chinatown di Piazza Caduti della Resistenza.
Ti ringrazio, e allora ci vediamo direttamente domani.
Un saluto, a domani. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
Ascolta Radiazione.
Eccoci quindi le 11:43, siamo stati in compagnia di Cristiano Armati, con il quale abbiamo parlato di rivoluzionario professionale, autobiografia di una partigiana comunista rispetto alla vita di Teresa Noce, libro che, come dicevamo poco fa, domani sera sarà presentato proprio qui all'Infospazio Chinatown a partire dalle 20, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza. E tra l'altro la puntata di oggi poi andrà in replica proprio mercoledì 8 marzo, quando saremo qui al corteo Niuna Menos, rispetto proprio ad un 8 marzo di lotta, e quindi andiamo anche a leggere un contributo cartaceo che qui è in diffusione in città, relativo proprio a questa importante data di mobilitazione. La Giornata Internazionale della Donna, istituita come Giornata Internazionale dell'Operaia, in memoria dell'insurrezione delle donne di San Pietroburgo contro la guerra e per il pane nel 1917, è da tempo ridotta a una festa svuotata di qualsiasi contenuto politico. Non si denunciano discriminazioni e violenze, ma si plaude agli unici due modelli proposti in questa società: l'amorevole moglie e madre e la competitiva donna manager, una sorta di angelo del focolare in carriera. Non si discute di conquiste e rivendicazioni, ma si pubblicizzano sconti al cinema o al ristorante. Non si parla di donne in lotta, ma si sbandiera l'immagine dell'uscita tra amiche nel locale trasgressivo, come se il resto dell'anno non dovessero essere libere di trascorrere le serate come meglio credono. Ogni anno il fragore di queste parole vuote rischia di coprire il grido delle donne che rivendicano il vero significato di questa giornata. Quest'anno quel grido sarà più forte. Le donne argentine, le stesse scese in piazza contro la violenza di genere a ottobre con la parola d'ordine «Ni una menos», non una di meno, hanno lanciato per l'8 marzo l'appello a uno sciopero internazionale delle donne. «Nosotras paramos, noi scioperiamo», come gesto di denuncia femminista e anticapitalista. In quanto donne, il nostro sfruttamento è doppio, sul posto di lavoro e tra le mura domestiche. A parità di mansione con i colleghi, siamo spesso pagate di meno e subiamo discriminazioni in fase di assunzione, perché il datore di lavoro corre il rischio di doverci pagare l'eventuale maternità. Mentre lo Stato taglia sullo Stato sociale, il lavoro di cura e assistenza a bambini e anziani grava principalmente sulle nostre spalle a tutti i livelli. È lavoro non retribuito svolto dalle donne proletarie e lavoro sottopagato per le donne immigrate impiegate come colfe e badanti, costrette a lasciare le proprie famiglie. Scioperiamo contro la condanna istituzionale del lavoro sessuale, perché non è impedendoci di decidere del nostro corpo che si combatte lo sfruttamento della prostituzione, ma abbattendo la mercificazione del corpo e dei rapporti sociali all'interno di un processo di trasformazione radicale della società. Reclamiamo il diritto all'aborto libero e gratuito e la cacciata dei medici obiettori dalle strutture sanitarie pubbliche. L'obiezione di coscienza si manifesta infatti sempre più come un abuso, una privazione della libertà di scelta e uno strumento di profitto per i medici che operano nei loro ambulatori privati. Scioperiamo perché no estamos todas, non siamo tutte. Per le prigioniere politiche, le ricercate, le compagne uccise dallo Stato. Per le donne uccise in quanto tali, in quanto lesbiche, in quanto transessuali. Per le donne incarcerate per reati che criminalizzano forme di sopravvivenza, mentre i reati che avvantaggiano il capitale rimangono impuniti. Per le donne morte o prigioniere a causa di aborti clandestini. Per le vittime di tratta. Per le vittime di bombardamenti e crimini di guerra nei paesi aggrediti dall'imperialismo. Nosotras nos organizamos. Ci organizziamo per dare voce a tutte le proletarie, dalle lavoratrici alle disoccupate alle studentesse. Ci organizziamo contro le strutture e le consuetudini spinte dal mercato e dalla cultura patriarcale. Di fronte al rigurgito neoconservatore che vuole vanificare le conquiste del passato, di fronte alla nuova caccia alle streghe che oggi perseguita quella che chiama ideologia di genere per mantenere i ruoli tradizionali, questo sciopero rilancia un nuovo internazionalismo contro le guerre neocolonialiste che aggrediscono la terra, i popoli e il corpo delle donne come campi di conquista. Nell'accogliere l'appello allo sciopero, ribadiamo che l'unica risposta possibile è la lotta per una società senza sfruttamento e senza oppressione di classe e genere. Femminismo, anticapitalismo, antirazzismo e antifascismo sono concetti che non possono essere slegati, perché non esiste emancipazione della donna senza rivoluzione e non esiste rivoluzione senza emancipazione della donna.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le 11:50 minuti, sempre qui in diretta su radiazione.info, dopo aver letto questo volantino, questo contributo in diffusione qui a Padova in occasione dell'8 marzo, ma di sicuro non ci si ferma solo alla giornata in sé, infatti se si sono promosse alcune iniziative prima dell'8 marzo, ci saranno anche ulteriori appuntamenti dopo, precisamente tra fine marzo e inizio aprile, dei quali ovviamente vi terremo aggiornati sempre ai nostri microfoni e anche tramite tutto ciò che si vede in città, quindi muri, bacheche e quant'altro, ma per chi non fosse nei dintorni di Padova ovviamente si può rimanere aggiornati anche direttamente dalle nostre pagine Facebook e Twitter. Detto ciò, io ovviamente vi auguro una buona giornata andando in conclusione con la trasmissione, ma soprattutto l'invito è quello di rimanere in ascolto di Radiazione oggi pomeriggio, quando ci sarà la nuova puntata di 1914 a partire dalle 18:45 e subito dopo dalle 20 alle 22 la nuova puntata di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Con questo è tutto, di nuovo una buona giornata e basta. Un ciao a tutti e anche un ci vediamo all'iniziativa di domani sera 3 marzo ore 20 all'Infospazio Chinatown con la presentazione del libro assieme a Cristiano Armati, Teresa Noce, rivoluzionaria professionale.
Fatti contaminare da Radiazione, ascolta Radiazione.
Per esistere, ma dati al mondo per resistere, con nuovi nomi al volto. Si cambiò l'orgoglio in desiderio, le sconfitte in determinazione, il pianto e lacrime di piombo. Così, nei dintorni dell'8 settembre, fummo pronti a fare a pugni con la vita. Così, senza mai piegarci alla fatica, affrontammo una salita che non finiva mai.
volendo ribellarsi, non assomigliava affatto al vanto di una sera. Ci scegliemmo la bandiera, signore dei banditi oltre la pelle. Non abbiamo altro da dare se non questa preghiera. Fa che i figli del nostro sacrificio portino nel cuore sangue e libertà. Fa che ancora tra cent'anni ci sarà chi curerà questa ferita che non guarisce mai. Ai, 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 ai. Mai, ai, 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 ai. Mai, ai, 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 ai.
Chi vive di ricordi e chi ricordi non ne ha. Noi eravamo in tanti a resistere lassù. Resistere è normale se non resisti più. Futuro, bella sposa, promesse che mi fai. Futuro, non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Futuro, bella sposa, promesse che mi fai. Futuro, non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Da un lato c'è una strada, salò nazisti e guerra. Dall'altro c'è un cammino
che ci inventiamo noi.
Ormai questo destino è solo una caparra. E dove va il sentiero lo capiremo poi.
Fischiarmi in boscata, son labbra di compagna. Cambiare tutti i nomi, staffetta e batteria.
Dividersi le cicche sul campo di battaglia. Cronometrare il vento tra punta e ferrovia.
Nei fuochi dentro gli occhi cercare la speranza che c'è costata tanto di carne e di pietà. Insieme donne e uomini si invitano alla danza, si abbracciano sul prato verso la libertà.
Dal battito del cuore conoscere l'amico e non quando il partito decide che lo sia. Chiutare l'avvenire con un profumo antico così vicino e forte da averne nostalgia.
Futuro, bella sposa, promesse che mi fai. Futuro, non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Hey! Fascismo era piatto, non te lo levi più. adesso manganella, in piazza e in TV, in rete, scuole, fabbriche, nei boschi, fra i machi. Abbiamo visto in faccia, sappiamo cosa è chi. Le facce sempre quelle, le conosciamo già, la cassa del potere che ci nega la realtà. La vita è solo nostra e ci piace più che mai, intera la vogliamo e non servono gli eroi.
Nei campi di sterminio, nei lager di ogni età, abbiamo visto l'inferno truccato da follia, ma poi nell'alba incerta della nuova libertà, le ombre farsi lunghe sulla democrazia.
Contiamo sulle spalle le risate, le ferite, memorie mai tradite, il mattino che verrà. Non è per questa Italia che son morte tante vite, abbiamo tutti diritto a un'altra dignità. Adesso grida forte la nuova resistenza e non perdona niente a qualsiasi tirannia. Futuro bella sposa, chi vi userà violenza, sia servo che padrone, lo spazio è.
Ascolta Radiazione.